salva Berlusconi, ma non solo, così Renzi grazie agli evasori milionari. Al di là del gigantesco favore all'altro contraente del patto del Nazareno, la delega fiscale approvata dal governo garantisce la possibilità di frodare l'erario per somme molto consistenti grazie al meccanismo delle soglie percentuali. La Procura di Milano dichiara effetto dirompente. Gallo dichiara norma errata. Ricchiuti, PD dichiara. Più sei ricco, più puoi evadere. Di FQ, 6 gennaio 2015. Non è solo il problema del salvataggio di Silvio Berlusconi, il caso nato intorno alla possibile purificazione giudiziaria dell'ex premier dalla condanna definitiva per frode fiscale e successiva incandidabilità ex legge Severino ha portato sulle prime pagine l'articolo 19 bis della delega fiscale, una norma che di fatto sana la modica quantità di frode fiscale in compagnia di un altro codicillo che fa la stessa cosa per le fatture false. E che magari, senza il clamore del salva Silvio, sarebbe passata inosservata a beneficio di evasori e frodatori, con un effetto dirompente sui processi in corso per frode fiscale, false fatturazioni e altri reati, si legge in un documento interno della Procura di Milano, di cui scrive oggi La Stampa, confezionato negli uffici del procuratore Francesco Greco, capo del pool reati finanziari e già consulente governativo in materia. Il documento, peraltro, vergato tra il 29 e il 30 dicembre, offre l'ennesima conferma di come la norma salva Berlusconi ma non solo sia spuntata a sorpresa dopo il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre. In procura, infatti, era stato letto molto attentamente il testo inviato 20 giorni prima per un parere preventivo da Franco Gallo, ex presidente della Corte Costituzionale e presidente della Commissione del Tesoro che ha studiato l'intera delega fiscale. Non solo Gallo conferma di aver anche lui appreso del 19 bis solo dopo il Consiglio dei Ministri natalizio, ma chiarisce: quella norma la ritengo radicalmente errata, tecnicamente e in termini di politica legislativa, perché porta con sé la soglia di una non punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante artificio, dice oggi al Corriere della Sera. E questo non è accettabile, non solo perché tocca Berlusconi, la frode di per sé richiede una punizione. Una presa di posizione autorevole quanto la palissiana, l'ormai famigerato 19 bis recita, per i reati previsti dal presente decreto, che all'articolo 4 include la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, il reato esatto per cui è stato condannato il leader di Forza Italia, nostra direzione redazionale. La punibilità è comunque esclusa quando l'importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al 3% del reddito imponibile dichiarato o l'importo dell'imposta sul valore aggiunto evasa non è superiore al 3% dell'imposta sul valore aggiunto dichiarata. Per tali fatti sono raddoppiate le sanzioni previste dal decreto legislativo 471 del 1997. Gallo, ex presidente consulta, norma errata, la frode richiede in sé una punizione, un provvedimento che il governo continua a difendere nell'ottica di allentare la morsa sui piccoli furbi e concentrare gli sforzi sui bravi a evadere. O almeno così la spiegava ieri, sempre sul Corriere, il portavoce del ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Lo stesso presidente del Consiglio non ha mai detto chiaramente di voler cambiare il 19 bis, ma solo di volerne rinviare la discussione in Parlamento dopo l'elezione del nuovo presidente della Repubblica e dopo che Berlusconi avrà terminato di espiare la sua pena in quel di Cesano Boscone. Tanto che, secondo quanto riporta oggi Repubblica, il governo è intenzionato a rimettere mano soltanto alle soglie, abbassandole dal 3 al 1,5-1,8%, Mentre al momento non pare aver successo l'idea avanzata da più parti di restituire la piena punibilità a reati che vanno al di là della semplice evasione, come appunto la frode fiscale e le false fatturazioni. Eppure contro la parziale depenalizzazione si era pronunciato tra gli altri, davanti alla Commissione Finanze della Camera, anche il comandante generale della Guardia di Finanza Saverio Capolupo. Si stima opportuno confermare gli attuali presidi sanzionatori riguardanti l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché la dichiarazione fraudolenta. Del resto, la riforma del falso in bilancio, tanto per fare un esempio, è stata approvata in Consiglio dei Ministri il 29 agosto, ma oggi il relativo DDL langue in Parlamento e attualmente in Commissione Giustizia al Senato. Anche in questo campo è confermata la filosofia del governo Renzi di salvare i piccoli falsificatori con limiti diversi per piccole e grandi imprese. Stesso tema che si era posto con l'autoriciclaggio, poi approvato con l'esclusione della punibilità dei beni acquistati sì con profitti di un reato, ma per godimento personale. Comprensibile l'intenzione di non ingolfare i tribunali, ma quando le soglie di non punibilità sono espresse in termini percentuali e non assoluti, gli importi tollerati possono diventare altissimi e crescono al crescere della ricchezza del contribuente, privato o impresa che sia. Lo dimostra proprio il caso di Berlusconi, condannato per una frode da 7 milioni di euro, quel che è rimasto di una cifra assai più consistente per effetto della prescrizione. Poca roba rispetto all'imponibile di Mediaset, ma, come si suol dire, non certo bruscolini. Del Rio, lo spirito del provvedimento non deve cambiare. Vanno depenalizzati gli errori fiscali. La questione si è posta anche nel Consiglio dei Ministri incriminato, stando a quanto racconta oggi al Messaggero il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Del Rio. Il tema è stato dibattuto ampiamente. C'è chi parlava del 3%, chi di una soglia economica di 150.000 euro. Su questo ogni tecnico ha la sua teoria. Del Rio, braccio destro del Premier a Palazzo Chigi, conferma la difesa della norma. Lo spirito del provvedimento non deve cambiare. Dobbiamo aumentare le pene sui casi più gravi, ma vanno depenalizzati gli errori fiscali che non costituiscono frode e che introducono un blocco nel rapporto tra fisco e cittadini. Il punto è che se tutto è penale poi si finisce che nulla è penale. Per la verità la norma in questione alleggerisce il pugno proprio sulle frodi, non sui semplici errori. Negli Stati Uniti, paese indubbiamente attento alle esigenze delle imprese e alle libertà economiche, la soglia di punibilità penale dell'evasione fiscale scatta per tutti sopra i $10.000, mentre in Germania si va sul penale anche nascondendo all'erario un solo euro. Si legalizza un'area di illecito tributario immune di crimine consentito, afferma Lucrezia Ricchiuti, senatrice del Partito Democratico e componente della Commissione Finanze. E come se non bastasse, l'ambito non è neppure uguale per tutti, ma cresce al crescere della ricchezza detenuta. In pratica la legge del Nazareno ci dice che più sei ricco e più puoi evadere. Un simile livello di sfregio alla dignità delle persone oneste neanche sotto il Berlusca Triumphans si era mai visto, soprattutto in epoca di tagli, in un paese in cui l'evasione fiscale sottrae alle casse pubbliche circa 180 miliardi di euro l'anno. Sentenza Mediaset, Silvio Berlusconi chiede la liberazione anticipata. Il progetto rieducativo si è arricchito dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, da cui ha accolto con entusiasmo uno spunto di riflessione sulla condizione degli anziani, si legge in uno dei passaggi della richiesta del leader di Forza Italia. Di 7 gennaio 2015. L'eco delle polemiche sulla salva Berlusconi ancora non si è spenta. Eppure Silvio Berlusconi non ci ha pensato un minuto di più e, tramite i suoi legali, ha depositato al Tribunale di Sorveglianza di Milano la richiesta di liberazione anticipata nell'ambito dell'affidamento in prova ai servizi sociali di un anno concesso lo scorso aprile in seguito alla condanna definitiva per il caso Mediaset. Quattro righe inserite nel decreto in attuazione della delega fiscale licenziato la vigilia di Natale avrebbero di fatto graziato l'ex cavaliere condannato dalla Cassazione, ma l'inciuccio è stato svelato e ci è stata una marcia indietro del governo di Matteo Renzi. Il progetto rieducativo si è arricchito dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, da cui ha accolto con entusiasmo uno spunto di riflessione sulla condizione degli anziani, si legge in uno dei passaggi della richiesta del leader di Forza Italia. Dopo il verdetto degli ermellini, la difesa aveva chiesto e ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. L'ex premier aveva iniziato il suo percorso all'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, Milano. A luglio però per il condannato e affidato era arrivato un cartellino giallo per le dichiarazioni contro la magistratura ed era stato diffidato dal giudice di sorveglianza Beatrice Crosti. Quella diffida è entrata a far parte delle valutazioni in vista dell'esito finale della prova e potrebbe inficiare in qualche modo la concessione della libertà anticipata di 45 giorni dopo i primi 6 mesi. Ma sarà il giudice a decidere. L'ex premier nell'istanza ha spiegato di aver rispettato le prescrizioni disposte, in base alle quali ha modificato le proprie abitudini di vita e la propria attività politica. Ha precisato i motivi delle frasi da lui pronunciate durante le trasmissioni Porta a Porta e Piazza Pulita e davanti al Tribunale di Napoli. Frasi ritenute dal giudice della sorveglianza Beatrice Crosti non consone e per le quali, in particolare per le affermazioni durante il processo napoletano, ha rinnovato le sue scuse. Per questo ha sottolineato che dopo questi primi 6 mesi di affidamento in prova pare possa ritenersi acclarata l'evoluzione positiva della sua personalità grazie al percorso intrapreso. La liberazione anticipata consiste in una riduzione di pena di 45 giorni ogni mese di pena scontata concedibile dal magistrato di sorveglianza su specifica domanda del detenuto solo quando il giudice ravvisa la mancanza di rilievi disciplinari e la prova di attiva partecipazione all'opera di rieducazione. Il giudice dovrà acquisire la relazione dei servizi sociali e il parere del PM. La decisione del Tribunale di Sorveglianza non inciderà in ogni caso sull'agibilità politica di Berlusconi, che in base alla legge Severino non sarà candidabile fino al 2019.